Questa mattina facciamo un salto nell'esposizione del Vangelo di Giovanni e leggeremo dal capitolo 12 i versetti che vanno dal 12 al 22. Quindi Vangelo secondo Giovanni, capitolo 12, dal verso 12 al verso 22. Il giorno seguente la gran folla che era venuta alla festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme, uscì a incontrarlo e gridava: «Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re di Israele!» Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, come sta scritto: «Non temere, figlia di Sion, ecco, il tuo re viene montato sopra un puledro d'asina». I suoi discepoli non compresero subito queste cose, ma quando Gesù fu glorificato, allora si ricordarono che queste cose erano state scritte di lui e che essi gliele avevano fatte. La folla dunque che era con lui quando aveva chiamato Lazzaro fuori dal sepolcro e lo aveva risuscitato dai morti, ne rendeva testimonianza. Per questo la folla gli andò incontro, perché avevano udito che egli aveva fatto quel segno miracoloso. Perciò i farisei dicevano tra di loro: «Vedete che non guadagnate nulla? Ecco, il mondo gli corre dietro». Ora, tra quelli che salivano alla festa per adorare c'erano alcuni greci. Questi dunque, avvicinatisi a Filippo, che era di Betsaida, di Galilea, gli fecero questa richiesta: «Signore, vorremmo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea, e Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Ci fermiamo qui con la lettura della parola del Signore. Oggi inizia quella che normalmente viene chiamata la settimana santa o la settimana della passione di Cristo. I Vangeli danno grande risalto agli eventi che si verificarono in questa ultima settimana della vita di Gesù. Se guardate e cercate di ponderare lo spazio che viene dato nei Vangeli, nei quattro Vangeli, agli eventi dell'ultima settimana della vita di Gesù, vedrete che è preponderante rispetto a tutte le altre cose che sono narrate del ministero terreno di Cristo. E sappiamo molto bene, noi che viviamo qui a Caltanissetta, che in questa settimana tutta la città si sta mobilitando per commemorare la passione di Cristo. Chiunque camminerà per Caltanissetta vedrà processioni, statue e rappresentazioni che sono assolutamente tradizionali e ripetute ogni anno. Quindi ho sentito che è mio dovere, sarebbe stato mio dovere darvi una prospettiva biblica di almeno alcuni degli eventi che sono accaduti nel corso dell'ultima Pasqua ebraica e di quella che è stata la prima Pasqua cristiana. Abbiamo letto dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Questi fatti che abbiamo appena letto nel Vangelo di Giovanni e che sono appunto riportati da tutti e quattro i Vangeli precedono di poco altri eventi di cui sappiamo molto bene: il tradimento di Giuda, l'arresto di Gesù, il suo processo, la sua morte, la sua sepoltura e poi la sua risurrezione. Ma quello che questa mattina vuole attirare la nostra attenzione è proprio questa accoglienza che le persone vollero dare a Gesù con al grido di Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re di Israele. Io sono convinto che, diversamente da quello che viene creduto e praticato, per esempio in tutte queste rappresentazioni della passione di Cristo che in modo particolare in questi paesi del centro, queste città del paese del centro della Sicilia viene ripetuto, non è l'immagine, non è la rappresentazione che ci può dare la vera spiegazione, la vera comprensione del significato. Il cristianesimo non è la religione dell'immagine, ma è la religione della parola. È la religione della parola. Dio è un Dio parlante. E seppure un'immagine può comunicare certe cose, può anche emozionarci. La ragione per cui è stato introdotto il crocifisso e la ragione per cui sono state reintrodotte, in particolar modo nel periodo della Controriforma, queste rappresentazioni della passione di Gesù, è proprio questa, quella di commuovere il popolo, di presentare ai loro occhi qualcosa che possa fare scaturire delle emozioni. Ma per quanto un'immagine possa comunicare qualcosa, noi abbiamo bisogno di spiegazioni, di comprendere a fondo il significato di queste cose. E queste cose possono essere comprese a fondo soltanto se ci prendiamo la pena di investigare le scritture e di osservare i collegamenti che questi eventi avevano con quanto era stato predetto intorno a Gesù, quello che era stato annunciato dai profeti, quello che era stato scritto nei Salmi e appunto del loro, il significato e il senso del loro adempimento. Quindi, che cosa accadde davvero quel giorno a Gerusalemme? Prima di tutto dobbiamo comprendere che qui, diversamente da altri momenti nella vita di Gesù, vi ricorderete che poco tempo fa ho predicato e ho spiegato il senso del miracolo di Cana, delle nozze di Cana, cioè della trasformazione dell'acqua in vino. E Gesù, vi ricordate cosa disse alla madre? Il mio tempo non è ancora venuto. Cioè, questo, il tempo della mia manifestazione, il tempo della mia pubblica manifestazione di chi io sono e di quello che posso fare non è ancora avvenuto. Ma diversamente da quel momento e da momenti successivi, che poi andando avanti nella predicazione di Giovanni vedremo, qui no, qui c'è una manifestazione pubblica di Gesù. Qui Gesù non si nasconde e si mostra agli occhi del mondo intero, non solo dei suoi discepoli, non solo di quelli che lo seguivano ammirati per il fatto che aveva risuscitato Lazzaro, ma anche agli occhi dei suoi nemici, dei farisei, che proprio a causa di quello che accadde in questo giorno e quello che era accaduto poco prima con la risurrezione di Lazzaro, decideranno di farla finita con Gesù. Quindi Gesù si mostra pubblicamente nella sua persona e nella sua missione. Se leggerete il racconto di questi eventi negli altri Vangeli, vedrete come qui Gesù non lascia nulla, come si dice, al caso. Egli è perfettamente in controllo di tutte le cose. Dice ai suoi discepoli quello che devono fare, cosa devono portare, cosa succederà se quando prendono quell'asina con il suo puledro o la sua puledra, i proprietari gli diranno che state facendo, il Signore ne ha bisogno. È perfettamente tutto concertato, tutto minuziosamente organizzato. E la scelta di salire a Gerusalemme a dorso di un giovane asino o di una giovane asina non è casuale, ha un significato ben preciso. Un commentatore dice che Gesù non fa il suo ingresso a Gerusalemme su un cavallo da guerra. Ce l'avete presente? Quei cavalli maestosi, bardati, perfino con delle armature. Gesù non entra a Gerusalemme su un mezzo potente da guerra, che avrebbe galvanizzato le aspirazioni politiche delle grandi folle verso una frenesia insurrezionale, ma sceglie di presentarsi come il re che viene in pace, umile e in groppa a un asino. Questo dice questo commentatore. Ed è vero, esattamente questo è il senso. Perché? Questo è in linea con la sua missione. Qual era la missione di Cristo? Cristo lo ha detto a chiare lettere altre volte: io non sono venuto per giudicare, non sono venuto per condannare, non sono venuto per distruggere, sono venuto per salvare, sono venuto per cercare e per salvare ciò che era perduto. Non è venuto per giudicare il mondo, ma per salvare il mondo. Gesù, quando venne 2000 anni fa circa, venne per servire. Il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita, il suo sangue, come prezzo di riscatto per molti. Gesù non è venuto per attirare gli sguardi del mondo, per farsi eleggere re o imperatore. È venuto mostrando la mansuetudine e l'umiltà di Dio che conquista i cuori, e per mostrare l'amore e la generosità piuttosto che la violenza e la forza, di cui certamente Dio è capace. Ma egli è venuto a conquistare gli uomini con la mansuetudine, con la dolcezza, con l'amore, con la generosità. Imparate da me, Gesù ha detto, che sono mansueto e umile di cuore. Quindi Gesù vuole dare graficamente una rivelazione non solo del suo ministero, del suo servizio, ma anche della sua persona. Quello che accadde in questo giorno fu proprio questo, che tutta Gerusalemme dovette assistere e dovette interrogarsi rispetto alla persona di Gesù e al suo servizio. E la seconda cosa è che in quel giorno accadde che si adempì la scrittura. Questo evento di cui abbiamo appena letto è direttamente collegato con quanto è scritto in Zaccaria, capitolo 9, versetto 9. Sapete che Zaccaria, insieme al profeta Geo, e poi anche Malachia, è uno degli ultimi profeti, vissuto 4 secoli prima della venuta di Cristo. E Zaccaria visse in un periodo di turbolenza, in cui il popolo di Israele tornava dalla cattività, ma era ridotto alla miseria, circondato da tanti nemici. Avrebbe dovuto ricostruire il Tempio, avrebbe dovuto, diciamo, rifondare, la nazione doveva essere rifondata, ma non c'era un re. Non c'era un re. E avevano bisogno di una guida spirituale, avevano bisogno di una speranza, perché erano estremamente vulnerabili. E Ageo e Zaccaria incoraggiarono il popolo. E Zaccaria, con una serie di profezie, lo fa, e in particolar modo al capitolo 9 noi leggiamo questa profezia che però, come ho voluto leggere prima del sermone, non è soltanto il versetto 9, ecco il tuo re viene a te, egli è giusto e vittorioso, umile, in groppa un asino, sopra un puledro, il piccolo dell'asina, ma poi continua, io farò sparire i carri da Efraim, i cavalli da Gerusalemme, gli archi di guerra saranno distrutti, egli parlerà di pace alle nazioni, il suo dominio si estenderà da un mare all'altro e dal fiume sino alle estremità della terra. E queste parole ci indicano tre cose intorno al ministero dell'umile regalità di Cristo, questo re umile che si presenta al popolo, perché parlano della venuta del re umile collegata alla cessazione della guerra. La guerra finirà quando verrà questo re umile, la guerra finirà. Io farò sparire i carri da Efraim, i cavalli da Gerusalemme, gli archi di guerra saranno distrutti, egli parlerà di pace alle nazioni. Noi vediamo che in questo momento Gerusalemme non è attaccata soltanto, ma è all'attacco. Fa la guerra. E comprendiamo come la venuta di Cristo ha parlato di questa pace, ma evidentemente non si trattava di una pace naturale, di una pace fisica, ma di una pace spirituale che avrebbe portato la sua venuta, la venuta del re, di questo re umile. E questa è stata una promessa mantenuta e rimane una promessa che si dovrà adempiere completamente. Ma la venuta del re umile avrebbe prodotto la pace, non solo, avrebbe prodotto la proclamazione della pace alle nazioni. Una delle più belle parole che noi troviamo in Giovanni è quella della promessa della pace che Cristo ci fa, che è chiamato il principe della pace. Io vi lascio pace, io vi do la mia pace, non vi do come il mondo dà. È pace con Dio prima di tutto, è pace di Dio, è pace nella coscienza. Ma questa pace sarebbe stata proclamata non solo a una nazione o all'Israele etnico, sarebbe stata una pace proclamata, un dono per tutte le nazioni. Il suo regno si estenderà fino all'estremità della terra. L'ultima parte di Zaccaria 9:10 è una citazione del Salmo 72, dove si parlava della profezia, che è un salmo messianico, e dove si parlava del regno di Salomone. E il Salmo 72 promette un regno mondiale per il re di Sion, un figlio di Davide. Che genere di regno è? Molti nostri fratelli in perfetta buona fede e convinti che si tratti della verità, insegnano che ci sarà un regno millenniale di Cristo su questa terra in cui egli governerà da Gerusalemme, dall'attuale città di Gerusalemme. Ma Gesù ha reso chiaro la natura spirituale di questo regno. Quando si presentò davanti a Pilato che gli chiedeva: ma tu sei re o no? E Gesù non negò il fatto di essere re. Sì, lo sono. Ma il mio regno non è di questo mondo. Perché se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto per questo. Il mio regno è un regno spirituale, è un regno che non è di questo mondo. È un regno che si espanderà non con la spada, non con la violenza, non con la forza, ma con la predicazione della parola di Dio. Il mio regno non è di questo mondo, e io comprerò un popolo mediante il versamento del mio sangue. Gesù lo ha detto. Egli è venuto per servire, donando il suo sangue come prezzo di riscatto. Quindi la venuta di questo re umile è associata alla proclamazione della pace con le nazioni o alle nazioni, ed è associata al versamento del sangue del patto. Se leggete ancora, sempre nella profezia di Israele: per te, Israele, a motivo del sangue del tuo patto, io libererò i tuoi prigionieri dalla fossa senza acqua. Ci vorrebbe molto per tornare, per vedere, ma lo vedremo man mano che andremo avanti nell'esposizione del Vangelo di Giovanni, come questo tema del sangue di Cristo percorre l'intero Vangelo. Egli viene presentato da Giovanni il Battista come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, e i suoi grandi discorsi riguardano il dono della propria vita. Lo vedremo la prossima volta con Nicodemo. Egli parla del fatto che doveva essere innalzato e parlava della croce, e nei grandi discorsi come Gesù pane della vita, dona la sua vita per la salvezza. Cristo, il suo sangue, il dono della sua vita avrebbe procurato la libertà. E quindi comprendiamo come questa profezia, la citazione della profezia di Zaccaria, è associata alla Pasqua, alla morte del re servitore. Ecco cosa accadde in quel giorno. Cristo manifestò la sua persona, il suo carattere, la natura del suo ministero, e tante persone dissero molto più di quanto compresero. Questa folla, citò il Salmo 118 e addirittura aggiunse qualcosa al Salmo 118, quando disse: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Questa è una diretta citazione del Salmo messianico, del Salmo 118, i versetti 25 e 26. E poi c'è un'aggiunta: il re di Israele, che lì non c'era nel Salmo. Quindi dissero molto di più. Più avanti i farisei, accecati d'ira, dissero: il mondo gli corre dietro. E non si resero conto che stavano dicendo una grandiosa verità. Ecco che cosa accade quel giorno: la manifestazione di Cristo, l'adempimento della parola, una nuova luce, una nuova consapevolezza. Ma voglio andare avanti, perché noi vediamo vari personaggi e vari spettatori in questa scena. E questo è quello che ci riguarda più da vicino, molto velocemente. Prima di tutto, chi abbiamo? Abbiamo una grande folla di persone. Una grande folla che era venuta alla festa di Pasqua. Queste persone le vediamo unirsi a tanta gente che era stata galvanizzata dalla risurrezione di Lazzaro e attendendosi la venuta del re Messia, che loro credevano avrebbe liberato Israele dal dominio dei romani, accolgono Gesù. Lo accolgono, lo onorano. Era la notizia del giorno, Lazzaro è stato risuscitato dopo 3 giorni e che era morto. E queste persone stanno lì insieme, festanti, mettono i loro mantelli a terra, tagliano dei rami di palma, li mettono per terra, acclamano. Immaginatevi che commozione di folla. La gente pensava, ecco, è arrivato colui che ci libererà dai nostri nemici. Avevano frainteso, non avevano compreso esattamente la natura del ministero di Cristo. E questo ci fa comprendere che c'è tanta gente che segue Gesù, che invoca Gesù, che sembra che onori Gesù, però in realtà fraintende Gesù, che non ha capito realmente chi è Gesù. Probabilmente anche tra di noi ci sono persone che menzionano il nome di Gesù, ma che non hanno compreso chi egli è, che si aspettano da lui qualcosa che egli non darà, che seguono Gesù per interessi personali, perché pensano che Gesù è uno di quelli che risolve i problemi della gente, quindi io aspetto di avere guai, aspetto di essere ammalato, aspetto di essere vecchio, aspetto di essere povero per rivolgermi a Gesù. Tanta gente che segue Gesù che però non lo conosce, non lo capisce, non lo comprende. C'erano i farisei, c'erano i nemici di Cristo. Queste persone è gente che ha delle forti convinzioni religiose, incrollabilmente convinta di essere nel giusto. Oh, guardate che c'è tanta gente che ha delle forti convinzioni religiose, e quando parlo di forti convinzioni religiose non mi rivolgo a persone che hanno un'altra religione rispetto alla nostra, perché si possono avere delle forti religioni e delle forti convinzioni religiose anche senza avere alcuna religione. Avete mai parlato con un ateo o con una persona che è atea militante? Guardate che sono più dogmatici di tanti religiosi, eh? Assolutamente. La questione è assolutamente al di fuori della discussione. Dio non c'è, punto, e basta. Avete mai parlato con qualcuno che ha la convinzione che la nostra salvezza personale e umana deriva dalla nostra adesione ai progressi della scienza e alle conquiste della tecnologia? Queste persone non considerano assolutamente la necessità di Dio per vivere. Noi uomini dobbiamo darci da fare. A noi è dato il potere di dominare la natura e la domineremo fino a quando non avremo sconfitto il cancro, fino a quando non avremo sconfitto le malattie, fino a quando non avremo portato noi la pace nel mondo, fino a quando non avremo salvato il pianeta, noi salveremo il nostro pianeta. E cose di questo genere. Forti convinzioni religiose. Non ha importanza quale Dio è, ma l'importante è avere delle convinzioni che fanno sì che Gesù Cristo sia messo da parte, sia disprezzato o addirittura si tenti di escluderlo. Queste persone non sopportano Cristo. Nel profondo del loro cuore lo odiano e sono profondamente invidiose del fatto che perfino dopo 2000 anni abbia della gente che lo adora, che canta a lui, che prega e che crede alle sue parole e cercano di dire: voi siete una massa di illusi, ingannati, sempliciotti. Guardate, ce n'è tantissimi. E non sto parlando di cattolici romani o di altri, sto parlando di gente che sta intorno a noi. C'erano queste persone lì. Guardate come il mondo gli corre dietro. C'è una grande ironia in tutta questa affermazione, perché queste persone non si rendevano conto che effettivamente il mondo, cioè coloro che sono esclusi dalla grazia di Dio, in realtà sarebbero stati conquistati da Cristo. Più avanti abbiamo letto come dei greci andarono da Gesù e gli dissero: vorremmo da Filippo e gli chiesero: vorremmo vedere Gesù. Questo è l'inizio dell'apertura della grazia a tutte quante le nazioni. E poi c'erano i suoi discepoli. Anche qui noi vediamo che Giovanni dice che i suoi discepoli parteciparono a questa cosa, ma non capirono bene. E non capirono fino a quando Gesù non fu glorificato. Al versetto 16, i suoi discepoli non compresero subito queste cose, ma quando Gesù fu glorificato, allora si ricordarono che queste cose erano state scritte di lui e che esse gliele avevano fatte. Vi ricordate, questa non è la prima volta che troviamo queste parole nel Vangelo di Giovanni. Noi possiamo capire chi è Gesù soltanto se consideriamo la sua morte, la sua risurrezione e la sua ascensione. Se guardiamo alla vita di Gesù al di fuori di questi eventi, noi non comprenderemo chi è Gesù. Perfino i suoi discepoli che erano con lui non lo avevano compreso. Tutti costoro videro le stesse cose, ma le intesero e reagirono in modo differente. Ed è la stessa cosa anche per noi oggi. Io vi ho letto questo passo dell'ingresso trionfale di Gesù, ma che cosa dobbiamo capire noi? E con questo concludo stamattina. Cosa significa per noi il fatto che c'è stato un giorno, a pochi giorni dalla sua morte, che Gesù entrò a Gerusalemme sopra un asinello? Prima di tutto, che non conta come noi o chiunque altro vede e considera Gesù, ma quello che conta è chi egli è. Chi è Gesù? Chi è Gesù? Chi è costui? Dicevano le folle dopo il suo ingresso a Gerusalemme. Chi è Gesù? È una domanda molto eloquente. Richiedetelo a Mosè. Chi è Gesù? Ed egli vi risponderà: Gesù è il seme e la progenie della donna, colui che ha schiacciato la testa del serpente. Chiedetelo a Giacobbe, voi ebrei, e vi dirà: Gesù è il leone della tribù di Giuda. chiedetelo a Davide, ed egli risponderà: egli è il re di gloria. Chiedetelo a Isaia, ed egli dirà: egli è l'Emmanuele, è il Padre Eterno, è il Principe della Pace. Chiedetelo a Daniele, ed egli vi dirà: è il Figlio dell'Uomo al quale sarà dato governo e dominio sul mondo intero. Egli è il Messia. Chiedetelo a Giovanni il Battista, e egli dirà: egli è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Chiedetelo al Dio dei profeti. Se interrogate Dio, creatore di tutte le cose, Dio Padre, egli dirà: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. E se non vi piace chiederlo a queste persone, chiedetelo ai demoni, perché perfino i demoni sono stati costretti a dire: sappiamo chi sei, tu sei il Santo di Dio. Gesù entrò a Gerusalemme per morirvi e poi risuscitò. Che cosa dirai tu stamattina se ti si chiedesse: chi è Gesù? Chi è Gesù per te? Cosa significa che Gesù è entrato a Gerusalemme a dorso di un puledro d'asina? Significa che la vita e la persona di Gesù si può comprendere soltanto se riusciamo a leggere con attenzione i suoi atti. Immaginatevi questa scena: un puledro d'asina, un asinello. Ogni tanto riguardo i video, almeno mi appaiono sul mio computer, i video dei nostri culti. E per esempio ho visto quello di domenica scorsa, dove c'era Hunter Gately e c'ero io, no? L'avete visto anche voi, no? L'avete visto per almeno un'ora. E sapete, ho pensato, com'era fisicamente Gesù? Credo che Gesù fisicamente somigliasse più a me piuttosto che al fratello Hunter. Perché lo dico? Perché Gesù, se fosse stato come lui, sopra un puledro d'asino, i suoi piedi sarebbero stati appoggiati a terra. Evidentemente Gesù non aveva niente da attirare gli sguardi, non era fisicamente in modo particolare possente, alto. E se ci pensate, però, lui era un uomo fatto, e un uomo fatto che sta seduto sopra un asinello è una figura piuttosto grottesca. Avete presente, no, le immagini di Napoleone sul cavallo bianco mentre impenna? Quanto è gloriosa quella immagine. Ecco, esattamente il contrario è il nostro re. Un uomo adulto su un asinello che sale a Gerusalemme. Che cosa significa questo? Significa che la natura della salvezza cristiana non è per le cose grandi di questo mondo. Gesù l'ha detto: il regno di Dio non viene in modo da attirare gli sguardi. E che la natura della salvezza cristiana e quello che essa produce è un popolo di seguaci che, come il proprio re, si trovano a cavalcare degli asinelli. il modo in cui i cristiani vivono in questo mondo non è cercando la gloria, la grandezza, la ricchezza, il trionfo. Il nostro Re è venuto nell'umiltà e nell'umiltà devono vivere in questo tempo i suoi figli e i suoi seguaci. La religione di Cristo, la fede che Cristo ci ha insegnato, è la via dell'umiltà, della croce e del servizio, piuttosto che quella del trionfo e della gloria. Mettiamocelo in testa. Se uno vuole venire dietro a me, prenda ogni giorno la propria croce e mi segua. Questo è quello che io posso dire a me stesso, questo è quello che posso dire, che dico sempre a coloro che il Dio mi ha dato grazia di discepolare, in particolar modo coloro che si trovano nel ministero, che entrano nel ministero. Domenica scorsa abbiamo avuto la ordinazione al ministero cristiano del fratello Marco Scammacca, il fratello Francesco Pollicino. Qual è la via che devono seguire i ministri di Cristo? È esattamente quella di Cristo. Non siamo chiamati a cavalcare dei cavalli da guerra per essere onorati da tutti, ma camminare a dorso d'asino con umiltà, come il nostro Re. Questa cosa significa che Cristo ama gli uomini non per quanto essi possano comprendere di Lui, ma per pura e semplice grazia. I Suoi discepoli non erano dei geni religiosi. Hanno dovuto apprendere lentamente le verità intorno a Gesù. E così è per noi. In questi giorni, ho avuto un momento di conversazione con il pastore Alandan e siccome ho fatto alcuni lavori a casa e ho voluto mostrarglieli, lui mi ha detto: che bello, che bel lavoro che hai fatto a casa tua. Gli ho detto: vedi, mi piace molto lavorare con le mie mani, perché quando tu lavori con le tue mani e fai qualcosa, vedi realizzato quello che hai fatto e ti senti sollevato, diversamente dal ministero cristiano, in cui predichi e non sai mai che cosa succede, anzi spesse volte dopo tanti anni che predichi ti domandi: ma le cose che sto facendo hanno veramente valore, producono davvero quel cambiamento che io spererei che accadesse nella mia vita e nella vita di quelli che mi ascoltano? E lui ha fatto una risata amara, ha detto: oh fratello mio, questi sono anche i miei pensieri. È così. Però allo stesso tempo noi dobbiamo pensare a questo, che Cristo ci ama e che è paziente verso di noi. I discepoli di Cristo non avevano capito fino a questo momento molto intorno a Lui, sebbene l'avevano confessato: Gesù, Signore, Figlio di Dio, Cristo, Messia e tutto il resto. Avevano visto miracoli potenti, erano stati 3 anni con Lui, eppure ancora non avevano compreso, ma lo compresero dopo. C'è un tempo per ognuno di noi, questo ci dà grande speranza. E l'ultima cosa che volevo dirvi, che questo passo ci spiega e ci mostra come Gesù ha sempre avuto molti nemici. Ma Egli, come abbiamo sentito domenica scorsa, una bellissima predicazione sul conflitto spirituale, ma Cristo, sebbene ha sempre avuto molti nemici, Egli è il trionfatore. Il mondo gli appartiene. E presto questo mondo sarà perfettamente purificato e santificato dal suo ritorno. La lettura che abbiamo fatto in Apocalisse 21 scusate, in Apocalisse 19 parla di Cristo, ma non, avete notato, non su un puledro d'asino, ma come colui che cavalca un cavallo bianco, come colui che viene da trionfatore, come colui che viene per mettere le cose a posto in questo mondo, per debellare il male, per far smettere la guerra con un atto di giudizio e con un atto di salvezza. Cristo è il trionfatore. Egli è venuto a dorso d'asino, ma ritornerà cavalcando il suo cavallo bianco. E gli uomini, tutti, noi e coloro che lo odiano o lo disprezzano o lo dimenticano, saranno obbligati a riconoscere che Egli è il Signore. Ogni ginocchio si piegherà. Ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. E questa mattina in cui si ricorda l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, io e voi cosa possiamo fare? Cosa possiamo dire? Io e voi non possiamo fare altro che unirci a quella folla, ma io spero con una consapevolezza più profonda. Non con un senso di delusione, perché dopo pochi giorni probabilmente un gran numero di quelli che avevano gridato Osanna saranno tra quelli che grideranno crocifiggilo. Ma noi questa mattina vogliamo dire con tutta la forza del nostro cuore: benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re. Gesù Cristo è il Re, Egli è il nostro Re, Egli è colui dinanzi al quale noi ci prostriamo e gettiamo davanti a Lui le nostre corone, riconoscendo che Egli è il Re dei Re e il Signore dei Signori. A Lui sia la gloria per sempre. Vogliamo alzarci in piedi, fratelli, e adorarlo. Amen. Grazie a te, oh Signore, grazie a te. Oh Signore Dio nostro, Signore Dio nostro, noi ti ringraziamo perché in quel giorno a Gerusalemme tanta gente disse cose che non comprendeva, ma oggi noi, guardandole alla luce della morte in croce, della risurrezione, della glorificazione di Cristo, la sua ascensione, e alla luce del fatto che Egli è seduto alla destra del Padre, vogliamo riconoscere che Tu sei il Re dei Re, il Signore dei Signori, e che non ci resta altro che aspettare che il Tuo ritorno avvenga. E non sappiamo quali tempi ci separano, Signore. Vediamo all'orizzonte profilarsi tempi difficili e duri, forse di guerra, forse di persecuzione. Noi vogliamo continuare a confidare in Te e vogliamo continuare a gridare Osanna al Re dei Re, al Signore dei Signori. Vieni, salva, oh Signore, salva il Tuo popolo che Ti attende, perché Tu sei benedetto e Tu sei il Signore. E ti preghiamo, Signore, che Tu possa sottomettere i Tuoi nemici con la Tua forza e con la forza dell'amore, con la forza della persuasione potente che opera lo Spirito Santo nei cuori, ma fa che quello che questa mattina è stato detto riguardo a Cristo Gesù possa muovere delle anime affinché si sottomettano a Te, riconoscendo chi Tu sei. Te lo chiediamo nel Tuo nome benedetto. Amen.